sintonizzate e sintonizzati su 105-250 della modulazione di frequenza, e abbiamo adesso il nostro secondo intervento, questa volta in diretta, intervento di Lorenzo Forlani che dovremo avere al telefono.
Buonasera, eccomi qui.
Ciao, grazie di essere ai nostri microfoni.
Con lui volevamo approfondire ulteriormente la parte, diciamo, medio orientale, quello cui si era discusso anche con Fabiana in questa registrazione, a partire da quello che sta avvenendo in questi giorni. Lorenzo è spesso in Libano, ha parecchie conoscenze, amici, e si occupa di Medio Oriente da parecchi anni e ha sempre un po' il polso di quello che è la situazione. Prima questione che a me viene in mente vedendo quello che sta capitando adesso è che Israele sta provocando, sta cercando di provocare, dare fuoco a tutta la benzina possibile nel Medio Oriente. Lo fa perché Netanyahu in questo modo si salva, o è a prescindere dal personaggio, e quindi ci sono condizioni che portano a immaginare che la risposta dei paesi limitrofi, di tutti quelli che potevano essere i nemici dello Stato ebraico, possano essere annientati dalla strapotere israeliano.
Diciamo, ci sono diverse considerazioni da fare da un punto di vista del governo israeliano. Come sappiamo, forse il governo, diciamo, più a destra della storia di Israele, sebbene la situazione in atto, quello che sta accadendo a Gaza e anche altrove, insomma, con l'ultimo raid a Damasco sul consolato italiano, non dipende dal governo in carica, nel senso che esiste anche in altri segmenti politici del paese la convinzione che questa operazione sia legittima. Ci si chiede, alcuni si chiedono, soprattutto gli oppositori di Netanyahu, se valga la pena rischiare tanti uomini, valga la pena fare questa operazione senza avere la certezza di liberare gli ostaggi. Nessuno in realtà, veramente, a parte dei segmenti assolutamente minoritari, si pone il problema di quello che si configura ogni giorno più come somigliante almeno a un genocidio. Quindi esiste l'idea che Netanyahu, chiaramente, sia il consenso per Netanyahu sia sempre più assottigliato, ma in realtà, appunto, questo assottigliamento non dipende tanto dall'operazione, sulla quale c'è più o meno accordo e che continuerebbe, ed è stato anche detto da diverse forze politiche israeliane, se Netanyahu si dimettesse domani, per assurdo. Ora, Netanyahu non si dimetterà, e anzi, appunto, queste operazioni si iscrivono proprio in una logica, diciamo, in una logica adottata da Netanyahu, diciamo, di attesa delle elezioni americane, in sostanza, perché quello è il momento a cui vuole arrivare l'attuale governo, cioè una guerra, insomma, che vada avanti, magari anche in certi momenti a più bassa intensità, in attesa che venga eletto Trump, che su queste questioni è assolutamente in linea con Netanyahu, e a quel punto, appunto, poi Netanyahu si aprirebbero in realtà scenari anche sconosciuti. Però ecco, quindi collego al raid effettuato appunto dalle IDF sul consolato iraniano a Damasco, chiaramente un'operazione non contro un obiettivo militare, ma che si iscrive appunto in una logica che abbiamo già visto 4 anni fa con l'omicidio di Soleimani, che d'altronde fu assassinato da Trump in veste diplomatica, con un passaporto diplomatico, su una strada civile dell'aeroporto di Baghdad, quindi non su un campo di battaglia, non in una caserma, non all'interno di un convoglio di armamenti o quant'altro. Quindi, insomma, questa operazione è assolutamente protocollare per Israele in questa logica, cioè possiamo colpire dove vogliamo, anche in obiettivi che tendenzialmente dovrebbero essere inviolabili, come delle sedi diplomatiche. E quindi, insomma, si attende, Netanyahu ormai palesemente attende questo, ecco, vuole mantenere la situazione in qualche modo emergenziale, in modo che il governo non cada, e in modo da arrivare poi alla possibile elezione di Trump. Questo poi non lo sappiamo, i rapporti con Biden sono sempre più deteriorati, gli Stati Uniti non hanno forse la forza, devo dire, morale nei confronti di Israele, oltre che in parte economica, per interrompere un sostegno che, al di là delle dichiarazioni, è abbastanza incondizionato, a prescindere da quello che poi accada. Israele sta cercando di provocare delle reazioni che secondo me non arriveranno in maniera frontale da parte dell'Iran, che appunto anche proprio nell'ambito della propria dottrina militare, Teheran appunto fa affidamento sulla simmetria e quindi sulle milizie più o meno alleate, sodali e in qualche modo anche anche proprio figliastre, ecco, in certi casi di Teheran, e quindi ovviamente la risposta arriverà in questo modo, arriverà in tempi che non conosciamo, o magari non arriverà, si continuerà con nel caso del Libano, per esempio, con operazioni oltre confine, con la continuazione di una certa forma di resistenza armata a Gaza, e poi appunto ovviamente con la sollecitazione di altre milizie nella regione, come gli Houthi. Un paio di missili degli Houthi ieri sono stati intercettati dalla marina statunitense. Siamo in una situazione piuttosto paradossale, chiaramente, perché abbiamo un gruppo di ribelli yemeniti che, come sappiamo, non controlla neanche tutto il paese e che sono espressione di un segmento della popolazione yemenita, e quindi di un paese che era già prima del 2011 poveri al mondo, con degli sviluppo umano tra i più bassi. Ecco, questi ribelli, in qualche modo siamo in una situazione paradossale, perché i ribelli fondamentalmente hanno iniziato a realizzare questi attacchi nel Mar Rosso ormai da 5 mesi, chiedendo sostanzialmente, in cambio della cessazione di questi missili, lo stop dell'assedio a Gaza, e quindi né incentivi economici né riconoscimenti politici che pure potrebbero ricercare, ma banalmente, ecco, lo stop di un genocidio, o comunque quello che, come lo vogliamo chiamare, e però insomma si preferisce in realtà prendere altre strade, e quindi combattere in questo caso con la marina anche italiana, quindi insomma in qualche modo fare orecchie da mercante e continuare a far finta di niente, perché appunto continuare a permettere a Israele di violare il diritto internazionale in maniera palese, mentre gli Houthi vengono trattati ovviamente come un problema securitario, della minaccia al commercio globale, e quindi devono essere in qualche modo soppressi o comunque sopiti, ecco, in qualche modo.
Senti, mi veniva in mente che questa situazione a cui assistiamo adesso è poi anche la conseguenza della costruzione del cosiddetto Grande Medio Oriente da parte di Bush e compagnia. E questa operazione ha portato sostanzialmente alla disintegrazione dell'Iraq, della Siria e della Libia, che erano i potenziali avversari, diciamo così, più temibili di Israele. Sembra un'eterogenesi dei fini o fa parte di un progetto complessivo che consente così a Israele di confrontarsi direttamente con l'Iran, e dobbiamo sperare che queste provocazioni di Israele non provochino la reazione degli Ayatollah, che sicuramente staranno considerando anche le condizioni economiche e sociali dell'Iran, che non, sicuramente non vogliono scatenare una guerra.
Assolutamente no, infatti è altrettanto palese come le autorità iraniane, soprattutto devo dire in questa fase, ed è sorprendente, diciamo, leggendo il contesto iraniano degli ultimi 20 anni, sono i militari che in questo momento, gli alti quadri delle IRGC, che cercano di frenare le pulsioni in qualche modo dei principalisti più vicini a Khamenei, e che vorrebbero una risposta, diciamo, muscolare, o in sede pubblica la invocano, mentre a quanto pare i militari non vogliono appunto correre, diciamo, il rischio di uno scontro frontale. Detto bene, diciamo, prima, quello che è successo appunto dai tempi di Bush, ora, come sappiamo, diciamo, soprattutto dalla prima elezione di Trump, c'era questo processo in atto di normalizzazione, quindi di normalizzazione dei rapporti tra Israele e una serie di paesi nordafricani e del Golfo. Infatti non è un caso che siano tornati anche che gli Houthi siano tornati nei giorni scorsi a minacciare nuovamente anche l'Arabia Saudita, che era uno dei paesi sospettati in odore, diciamo, di pace con Israele, normalizzazione in qualche modo, mentre poi in realtà i paesi sono stati invasi da Bush, in primis l'Iraq. In realtà questi paesi hanno, diciamo, questo è il piccolo tra virgolette capolavoro degli Stati Uniti, perché l'invasione dell'Iraq era ovviamente funzionale a liberarsi di Saddam, e poi funzionale ovviamente anche a rendere l'Iraq un paese amico, o comunque un paese che si potesse in qualche modo controllare, eccetera, mentre in realtà semplicemente intervenendo, semplicemente riattivando poi la resistenza di una serie di milizie che poi sono nate nella seconda parte del primo decennio del nuovo millennio, e alla fine sostanzialmente Teheran, cioè appunto l'Iran, che vedeva nell'Iraq un nemico, in sostanza, con il quale ha avuto una guerra di 8 anni, si è ritrovato l'Iraq stesso praticamente fra le proprie braccia, senza neanche muovere un dito in qualche modo, comunque attivando semplicemente la diplomazia parallela, che fa riferimento alle scuole religiose. Sappiamo che c'è una ora non più semi maggioranza sciita in Iraq e grande maggioranza sciita in Iran, e c'è sempre stata questa diplomazia parallela delle Hausa, delle scuole religiose di Najaf da una parte, di Qom, per cui questo dialogo appunto su un canale laterale che ha rafforzato rafforzato i rapporti fra Iran e Iraq negli ultimi 15 anni. Oggi l'Iraq, di fatto, con la premessa che non è quasi un paese, comunque fa una serie di problemi, non ultima il fatto che fino a poco tempo fa c'era l'ISIS a controllare una parte del territorio, l'Iraq appunto è un paese oggi, si può dire, sostanzialmente alleato dell'Iran, o comunque insomma nel quale il peso di una serie di milizie che hanno anche un peso politico sono tutte alleate di Teheran, in sostanza, cosa che prima non erano, prima dell'invasione di ormai quasi 20 anni fa. L'Iraq era un contesto cui l'Iran stessa si guardava anche abbastanza bene,
anzi c'era stata la guerra all'inizio degli anni 80,
oggi invece l'Iraq è considerato, anzi forse come si dice in inglese, il hotbed di una serie di milizie, appunto, ma parliamo di una decina almeno ormai, di una certa importanza, milizie che hanno assolutamente gli stessi fini di Teheran dal punto di vista regionale.
Ci aggiungono, come dicevi giustamente tu, gli Houthi in Yemen, quindi più a sud, che sono stati contrastati a lungo dai sauditi. Abbiamo approfondito un paio di settimane fa questo aspetto e abbiamo visto che quelli che sono rimasti più fieramente contrari agli Houthi sono gli Emirati più che i sauditi. Però tutta questa mezzaluna sciita che si è andata a costituire utilizzando le milizie appunto di Houthi o irachene o Hezbollah esiste già da qualche tempo, da qualche anno, a fare pressione. È un po' come se si fosse creato questo conflitto israelo-iraniano, come un po' il conflitto ucraino-russo, e dal 2014 che sta aspettando di esplodere, e adesso pare esploso. Israele, in questo caso, come dicevo prima, si sente pressato da tutti questi e quindi si comporta in questo modo perché appunto per le pressioni, oppure invece al contrario giudica che è giunto il momento di poter far vedere che la sconfitta operata per conto degli iraniani da Hezbollah va ripulita. È il momento di andare verso il Libano. In fondo l'hanno detto un paio di volte già che prossimo sarà il Libano, anche forse i libanesi stessi si aspettano di essere la prossima vittima sacrificale.
Sì, diciamo che Israele in questo senso sta, diciamo, sempre con le sue logiche regionali, sta in realtà in questo momento utilizzando del pragmatismo, nel senso sì, l'obiettivo di Israele ritiene che questo sia il momento giusto per provare ad andare, come si direbbe, all in sul tentativo di sopprimere una serie di gruppi armati come Hamas, come Hezbollah, operazioni che sono assolutamente ridicole dal punto di vista concettuale, perché sappiamo già per formazioni, diciamo, appunto più vicine al jihadismo internazionale come appunto l'ISIS, è complicato estinguere una formazione militare che comunque si autoalimenta di un certo risentimento o comunque di alcune istanze politiche precise, per cui chiaramente l'idea di distruggere Hamas, per esempio, non ha granché senso, perché non si distrugge, no, un'idea o comunque una istanza, ecco, in qualche modo un risentimento che poi genera gruppi armati che possono chiamarsi in un modo o in un altro, insomma. Ora Israele è chiaro che dopo il 7 ottobre, dopo anche la pubblicistica del 7 ottobre, che in qualche modo in un certo segmento di mondo, tra cui Israele e vediamo anche forse il contesto americano, parte dell'Occidente, eccetera, ha giudicato come un evento, diciamo, paragonabile, no, in ogni caso all'11 settembre, per cui, no, così come nell'11 settembre c'è stata in qualche modo un via libera a un'operazione di quel tipo degli Stati Uniti, e Israele ha potuto subito approfittare del fatto che il mondo diciamo accettasse in qualche modo l'idea che Israele potesse anche non mettersi dei limiti nel cercare vendetta o nel cercare di non far accadere più cose del genere. Quindi chiaramente subito si è attivato il fronte libanese, perché comunque Hezbollah ha iniziato a lanciare dei razzi, diciamo, in solidarietà inizialmente questo ottobre verso Israele, e anche se poi, diciamo, esiste sicuramente la possibilità, come accennavi, che Israele voglia compiere un'operazione di terra anche in Libano, che voglia farlo forse anche nel prossimo mese probabilmente. È chiaro che parlare poi di libanesi diventa più complicato in questa fase storica, perché il Libano a sua volta vive un periodo particolare che ormai da 10 anni, non solo di crisi economica ma anche di crisi proprio identitaria e politica. Il ruolo di Hezbollah all'interno del paese, non tanto come sia regionale, ma proprio all'interno del paese, viene messo sempre più in discussione da una parte del paese. Per semplificare, diciamo che se 10 anni fa gran parte dei cristiani libanesi sostenevano Hezbollah, oggi probabilmente meno della metà lo fa. La comunità sunnita non, diciamo, le è ostile, soprattutto a partire dall'intervento di Hezbollah in Siria, e in generale, insomma, nei villaggi del sud, dove di fatto c'è uno stato di guerra dallo sud del Libano da 4 mesi, ci sono verificati gli episodi, appunto, di maggiore insofferenza della cittadinanza, spesso di villaggi, appunto, cristiani, che non volevano permettere il transito di miliziani per poter rispondere poi al fuoco di Israele, eccetera. Quindi c'è una situazione, Israele tutto questo lo sa chiaramente, lo sa sin dai tempi della guerra civile, ed è anche per questo che può permettersi in particolare in Libano di fare una serie di questo tipo di operazione. 20 anni fa, 10 anni fa anche, un bombardamento di Israele in Libano, in qualunque zona del Libano, avrebbe incontrato una serie di rimostranze libanesi in modo orizzontale, universale. Oggi molto meno, oggi purtroppo, per fortuna, dipende da che tipo di libanese si intervista. Sì. Ci sono, appunto, una buona parte dei libanesi che oggi guarda con disincanto, barra disinteresse, a quello che accade al sud. Come dire, è una zona, una no man's land, dove Hezbollah controlla il paese, facciano quello che vogliono, basta che non arrivino qui. Insomma, ecco, quella è la postura, certo, della borghesia di Beirut, per esempio, ma non solo. Ecco, ormai molti libanesi, che, diciamo, anche il Libano sconta anche questa frattura socio-antropologica, per cui c'è chi si sente pienamente in un paese arabo e chi si sente in un paese non arabo, ma francofono, addirittura fenicio. Insomma, si prendono questo tipo di segmento di popolazione, non ha mai avuto nessun interesse, al di là di poi quello che è successo durante la guerra civile del 75-90, non ha mai avuto interesse per le battaglie regionali, per la questione palestinese. Non, per loro, ovviamente, in maniera anche forse legittima, insomma, per loro il Libano, la propria sicurezza, il fatto, ecco, c'è il mito del Libano come la Svizzera del Medio Oriente, per una serie di persone, vorrebbero solo quello, ecco, che il Libano tornasse a essere un paese prospero in qualche modo e che si tenesse ben lontano dalle crisi regionali. Ecco.
Certo, poi c'è anche questa distanza fra, insomma, il sud del Libano e il resto del paese. Certo che comunque per Sal sarebbe una questione ben diversa affrontare Hezbollah piuttosto che bombardare una popolazione inerme come sta facendo adesso con Gaza. E Gallant ha minacciato di fare di Beirut la stessa cosa che stanno facendo a Gaza, però è chiaro che sarebbe un costo anche dal punto di vista, diciamo così, del umano piuttosto alto per Israele, non considerando poi la possibilità che questa un'eventuale invasione del Libano poi si porti a delle conseguenze anche dal punto di vista regionale. Probabilmente la disintegrazione del Libano, come che è in atto ormai da anni, sicuramente non aiuta, insomma, la resistenza di Hezbollah.
Sì, no, certamente. Diciamo che Israele, ovviamente, quando Gallant parla di distruggere Beirut, si riferisce soprattutto al sud di Beirut, non che sia meno grave, ma insomma è la zona, sì, appunto, urbana, controllata più o meno da Hezbollah, dove è stato già bombardato il generale Al-Haruri, ucciso 3-4 mesi fa. E un'operazione di terra sicuramente sarebbe molto più costosa per Israele. Infatti esistono tuttora dei dubbi che questa possa avvenire, perché se consideriamo che comunque, secondo fonti israeliane, finora a Gaza, appunto, in un contesto sostanzialmente indifeso, comunque, insomma, dotato di una resistenza rudimentale rispetto alle strumentazioni che ha Israele, i militari israeliani morti e ammazzati sono più di 600, che non sono pochi. Quello che accadrebbe in Libano sarebbe, insomma, di un altro ordine di grandezza, perché Hezbollah non è paragonabile a Hamas dal punto di vista militare, delle dotazioni militari, dell'esperienza in conflitto, in diversi conflitti, perché poi, appunto, Hezbollah ha passato quasi 10 anni a, come dire, a prendere il master in Siria, e quindi, insomma, si parla di arsenali di missili anche di medio raggio, insomma, di 120.000 missili, non esistono numeri affidabili, però, insomma, ecco, sarebbe molto più complicato. Non si tratta di vincere o perdere, ma ci sarebbe un altissimo costo umano. Ora, io, è possibile anche che il governo attuale di Israele voglia sia disposto a sostenerlo, però, ecco, sarebbe un costo umano molto più alto di quello che ha sostenuto finora a Gaza, in un contesto bene o male conosciuto, perché poi ricordiamoci che Gaza era sostanzialmente una colonia israeliana fino al 2007, poi è rimasta sotto occupazione militare secondo il diritto internazionale, anche se sono state smantellate le colonie, ma insomma Gaza è il giardino di casa di Israele, mentre il sud del Libano, e man mano che si procede più a nord verso Beirut, è vero che c'è già stata un'invasione appunto durante la guerra civile, ma è un territorio molto molto più complicato e contro delle milizie che non è solo Hezbollah, perché poi lì, in Libano stesso ci sono milizie palestinesi che tuttora stanno ricevendo armi anche dall'Iran, e insomma sarebbe dal punto di vista israeliano un enorme punto interrogativo sui costi, però forse esiste anche la disponibilità a sostenerli, che appunto la logica è, come dire, andiamo all in, proviamo a fare tutto quello che riusciamo, però insomma ecco, la situazione sarebbe molto diversa rispetto a Gaza.
Sì, poi se possono contare anche sulla coscrizione degli ultraortodossi, magari riescono a mandare ancora al macello altra.
Sì, non so quanto combatterebbero volentieri, io quanto sarebbero effettivamente un campo di battaglia, però sì, ecco. E quello che diceva anche, mi pare, Washington East l'anno scorso, insomma, Hezbollah ad oggi è il gruppo militare non statale più forte al mondo, probabilmente, e con dei reparti d'elite, e insomma non è un esercito nazionale, non tra aerea, non hanno appunto l'aviazione, però sul terreno non è uno scherzo.
E hanno già respinto una volta Zahal.
Sì, esatto, sostanzialmente sì, non hanno problemi anche tra l'altro a sostenere ovviamente perdite, i miliziani di Hezbollah morti fino da ottobre oggi stavano intorno ai 300, e insomma, il ricambio di manodopera, come è noto, è quasi infinito.
Che ci troviamo a commentare delle situazioni in cui da una parte c'è un potere dittatoriale travestito da democrazia e dall'altra delle milizie di invasati religiosi, perché una volta già Golda Meir non è che fosse il massimo della simpatia, poi si è peggiorata le cose con Sharon e si pensava di aver toccato il fondo, adesso Netanyahu da un lato, dall'altro ci sono i tagliagole dell'ISIS piuttosto che Hezbollah, capisco che i libanesi non ne possono più e dicono vabbè, fate quello che volete, basta che non venite.
Sì, è chiaro, però libanese medio è complicato, sempre più complicato nel corso del tempo sostenere le battaglie di Hezbollah, che appunto poi rimane dal punto di vista interno un partito comunque di orientamento, diciamo, conservatore, e che persegue tutta una serie di obiettivi con i quali che non vanno a genio a gran parte dei libanesi, per cui sostenere anche essendo appunto totalmente solidali ai palestinesi, sostenere Hezbollah diventa sempre più difficile per molti libanesi, e che normalmente magari sviluppano una certa apatia, ecco, quello che sta succedendo molto in Libano è questo, disinteresse magari mascherato, però nel senso, come dire, rimaniamo fuori, ormai queste sono questioni che riguardano Hezbollah, riguardano il rapporto tra Iran e Israele, esiste poi la convinzione anche tra libanesi, tra questo segmento di libanesi che Hezbollah in realtà non faccia gli interessi dei palestinesi ma persegua l'agenda di Teheran. Chiaramente oggi la storia va avanti, quindi come prima c'è stata la fase durante la guerra fredda dei gruppi socialisti, oggi il colore che si dà a queste battaglie è un colore di, sì, spesso di fanatismo religioso eccetera, perché una certa stagione è finita, forse anche questa è più che a metà del suo viaggio, però insomma in ogni caso adesso questi sono i gruppi soprattutto che fanno la resistenza, che fanno la guerra, che si armano, e con la premessa che esistono tuttora dei gruppi, la stessa Fatah, dei gruppi armati anche di altri orientamenti, anche laici, però ecco, sicuramente in un contesto del genere i gruppi più potenti sono quelli che riescono ad avere maggiore sostegno da potenze esterne, quindi in questo caso dall'Iran, e l'Iran chiaramente sostiene i gruppi che sono organici al suo modo di pensare, di vedere il mondo, quindi per esempio le milizie sciite con tutto il loro carico di messianismo appunto al di là della resistenza o dei conflitti con Israele.
Infatti sembra che in tutta l'area non ci siano più alternative al messianismo, sia da una parte che dall'altra. L'alternativa laica sembra sostanzialmente ridotta a una minoranza, e questo riguarda anche in qualche modo lo schieramento palestinese, ma non c'è niente, diciamo così, nell'area che faccia pensare a un ritorno di una riflessione, come dire, laica, o in qualche maniera che si possa far riferimento a un'idea progressista o progressiva del futuro. Siamo all'interno di uno scontro fra fondamentalismi sostanzialmente.
Sì, sì, no, hai detto bene. Diciamo che esistono chiaramente, perché bisogna distinguere forse dal discorso dal piano dell'organizzazione politica, quindi movimenti o partiti laici o di altro orientamento, e quello che accade nella società civile. Ora, il Libano stesso, ma anche la Palestina, vivono anche loro un processo più o meno lento di secolarizzazione, per cui esiste in realtà un graduale distacco da appunto partiti che invece continuano a giocare la carta religiosa. Però non esiste un'organizzazione, poi ovviamente ogni contesto è diverso, perché per quanto riguarda la Siria chiaramente esiste una dittatura che ha resistito a una rivolta e poi è stata in qualche modo anche rapita da gruppi fondamentalisti, però insomma resiste anche a tentativi appunto di organizzazione del potere dal basso. Sono stati una serie di esempi di autogoverno in Siria, come sappiamo, per arrivare fino anche al Kurdistan, ed esiste tutto questo anche in Libano stesso, che tra l'altro formalmente è una democrazia, non è un regime militare, ma in cui insomma diciamo delle logiche in parte settarie, in parte clientelari hanno diciamo prodotto un contesto per cui sì, non c'è una dittatura, ma in realtà i partiti settari al potere lì controllano il paese e anche impediscono, intimidiscono in qualche modo, ecco, con l'intimidazione la nascita di movimenti anche, se vogliamo, sì, anche laici. Diciamo, il Libano nelle ultime elezioni ne è nato uno veramente laico, che è quello della Cittadinanza, che ha preso qualche seggio in Parlamento. Siamo ancora agli inizi, chiaramente il paese è comunque un paese che rimane soprattutto nel segmento degli over 50, un paese un po' conservatore, anche che riflette tuttora sul lascio della guerra civile e sui pericoli che questa si possa riattivare. E quindi insomma c'è un po' di timore in generale del cambiamento in Libano, ecco. C'è chi magari è anche insofferente verso i partiti appunto al potere, ma che poi tra i partiti al potere e il salto nel vuoto tende a essere restio, ecco.
Certo. Bene, Lorenzo, mi sa che il nostro tempo è finito.
Ti
lasciamo andare a casa. Noi ti ringraziamo insomma del tuo contributo e magari insomma, a risentirci, perché sono argomenti che insomma ricorrenti a dir poco.
Sì, purtroppo, per fortuna.
Grazie
ancora
e buona serata. Ciao.
Buona serata a voi.
Ciao.